Sì, ciao a tutti e a tutte. Dunque, come hai detto te, giustamente, ciò che sta accadendo, almeno dall'aprile 2020, è un qualcosa di abbastanza grave. È un qualcosa che non è che non abbia dei precedenti, perché dei precedenti ce ne ha, sia nella storia della detenzione amministrativa dei migranti, ma anche nella storia dell'Italia, nella storia degli ultimi anni in Italia. Ciò che sta accadendo attualmente però è un passaggio ulteriore. Questo passaggio ulteriore è fondamentalmente la sua formalizzazione in legge. Era accaduto, poi magari ne parleremo meglio dopo, è accaduto che un po' di anni fa alcuni migranti fossero stati detenuti sulle navi, su delle navi militari, e da lì fossero stati identificati per poi essere successivamente deportati, espulsi direttamente dalle navi. Questo è stato poi formalizzato all'interno di una sentenza, c'è stato un processo, che la sentenza Irsi e la sentenza Canifia, in cui era stato attuato fondamentalmente un respingimento collettivo verso la Libia, con la condanna, insomma, della Corte Europea per i diritti dell'uomo. Ora, ciò che è accaduto in questo momento è una formalizzazione in legge di una pratica di polizia, che ha la sua storia, come vedremo, e che si serve, soprattutto questa è la parte più importante, di un contesto emergenziale, legato strettamente, chiaramente, alla questione del Covid-19, per legiferare. Molto spesso, come lo sappiamo benissimo, i contesti emergenziali poi diventano, cioè si inerpicano all'interno del diritto, sfruttando, diciamo così, paure collettive, emergenze infondate, semifondate o fondate come questa, per legiferare, per fare dei grossi passi in avanti dal punto di vista del diritto. Di questioni emergenziali di cui si sono servite le istituzioni nel corso degli anni ce ne sono davvero tante. Un esempio fra tutti, ad esempio, nel 2015 la nascita e lo sviluppo dell'approccio hotspot. L'approccio hotspot e la nascita quindi anche delle strutture detentive hotspot in Italia e in Grecia era nel 2015 fondamentalmente legato ad una questione emergenziale, quindi alla crisi migratoria del 2014-2015. Di fatto poi ciò che doveva rimanere semplicemente un'emergenza, una pratica legata ad un contesto d'emergenza, è diventato istituzione. Gli hotspot sono di fatto attualmente un'istituzione presente sul territorio greco e sul territorio italiano, e l'approccio hotspot più in generale su tutti i confini dell'Unione Europea. Detto questo, rispetto alla nascita e allo sviluppo di questo che noi abbiamo chiamato come un nuovo dispositivo detentivo, poi in dei conti tanto nuovo non è, che abbiamo chiamato detenzione amministrativa offshore, cioè le navi prigione per chi non è accusato di nessun reato, quindi una forma di detenzione amministrativa nei confronti dei migranti, attualmente è diciamo così, pieno di confusione, non si capisce granché. Infatti la maggior parte delle notizie che noi abbiamo rispetto alle pratiche che si stanno attuando e anche alle funzioni che queste navi stanno assumendo, lo abbiamo tirato fuori sicuramente dai decreti, dei primi decreti dell'aprile 2020, ma poi soprattutto da fatti di cronaca, cioè dalle testate giornalistiche locali, da quelle siciliane, da quelle calabrese, che di fatto hanno sputato fuori delle notizie. E lo sappiamo grazie alle testimonianze delle persone che sono state rinchiuse sulle navi, grazie magari anche alla testimonianza, per chi è più fortunato, di qualche avvocato o qualche avvocata che ha espresso perplessità rispetto a ciò che stava accadendo. Quindi, diciamo così, quello che io farò adesso è, soprattutto nella cronologia degli eventi, è comunque collegato anche ad una mancanza di informazioni che si hanno rispetto a ciò che sta accadendo. Io vi parlerò adesso di come si è evoluta la nave in quarantena, di quali sono le sue funzioni. Fondamentalmente adesso, nonostante la confusione generale, sono quattro, e poi farò un piccolo ragionamento rispetto alla ricerca di quali sono le origini, diciamo così, di questa pratica di polizia, di questo dispositivo, nuovo dispositivo detentivo, diciamo cercando di costruirne molto brevemente una preistoria all'italiana rispetto a questo dispositivo qui. Dunque, dall'aprile 2020, come abbiamo capito più o meno, in molti porti italiani, soprattutto della Sicilia, della Puglia e anche della Calabria, sono apparse numerose navi di linea. soprattutto traghetti e navi da crociera, che per tanto tempo sono rimaste ormeggiate in mare, sia nei porti che fuori dai porti. Queste, diciamo a noi dalle notizie che abbiamo, sono la Rubattino della Tirrenia, la Moby Zazza, la Costa Allegra di Costa Crociere, alcune navi GNV, le grandi navi veloci come l'Azzurra, la Rhapsody, l'Aurelia e la Snav Adriatico, hanno attraccato in molte località del sud, hanno iniziato a chiamarle navi quarantena, che di fatto sono delle navi che vengono requisite dallo Stato italiano, in particolare da chi è stato promosso come capo supremo della questione migratoria attualmente, della questione Covid, della questione migratoria, che è la protezione civile, vengono requisite dallo Stato dietro un imponente pagamento, parliamo anche di milioni di euro. In 101 giorni, se non sbaglio, sono stati sviluppati degli appalti per 4 milioni di euro. Un autopagamento vengono requisite alle compagnie, a queste compagnie marittime che abbiamo raccontato poco fa. Ora, capire nel corso del tempo a cosa siano servite queste navi quarantena, a come vengano utilizzate, è estremamente difficile. Diciamo che molto in generale si può dire che al loro interno vengano rinchiuse di fatto centinaia e centinaia di persone, perché la capienza di una singola nave quarantena va dagli 800 ai 1000 posti e anche di più, persone migranti, solo esclusivamente persone migranti, per effetto, diciamo, della situazione emergenziale legata al Covid-19. Questo strumento, che si chiama detenzione amministrativa offshore, non viene applicato nei confronti delle persone in generale, come modalità, diciamo così, di contenimento sanitario, ma esclusivamente nei confronti dei migranti, quindi già facendo largamente a pugni rispetto a ciò che sono il diritto costituzionale, l'impossibilità di trovare un diritto parallelo a quello normale, diciamo così, basato in particolare su questioni di carattere etnico, passatemi il termine, ma in fin dei conti di carattere di classe, perché di fatto le centinaia, migliaia di turisti che sono arrivati quest'estate in Italia non hanno, chiaramente, non se positivi o meno, non sono stati prelevati e portati su una nave quarantena, gli è stato chiesto semplicemente una quarantena fiduciaria o comunque la misurazione della temperatura corporea. Ora, con questo cosa si vuole dire? Che chiaramente all'esplodere della pandemia hanno iniziato a legiferare in diverso modo, con decreti, insomma, dei più differenti, permettendo di fatto grazie all'emergenza di fare dei grossi passi in avanti, ma questa problematizzazione è stata applicata unicamente nei confronti dei migranti appena sbarcati. Tutto è iniziato praticamente con il decreto interministeriale numero 150 del 7 aprile 2020, che di fatto ha messo nelle mani della protezione civile la questione della gestione emergenziale sanitaria è legata allo sbarco dei migranti, e ha disposto come prima cosa il fatto che i porti italiani non potessero essere considerati come luoghi sicuri, nel gergo tecnico istituzionale place of safety, posti non sicuri per le procedure d'arrivo dei migranti, quindi per tutta quella che è la funzione della croce hotspot. I migranti arrivano, vengono diciamo così, divisi, classificati e etichettati in modo che possano essere considerati deportabili o possono essere inseriti all'interno dei centri d'accoglienza straordinaria, dei CARA, successivamente degli SPRAR, che accedano, insomma, a quella che viene definita prima e seconda accoglienza. Successivamente, qualche giorno dopo, il 12 aprile, quindi 5 giorni dopo, un altro decreto, il numero 1287, il capo della protezione civile ha deciso di fatto sulla possibilità dell'utilizzo delle navi in funzione contenitiva, e in combutta il 19 aprile con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato di fatto tutte le procedure per il noleggio, il noleggio delle unità navali per l'assistenza e la sorveglianza straordinaria. Cosa è accaduto? Secondo questi decreti, alla base, e ciò che continua di fatto ad essere così, su quelle navi quarantena dovrebbero andare tutti quei migranti che vengono recuperati in mare, vengono catturati di fatto dalle forze dell'ordine prima dello sbarco e portati sulle navi quarantena dovrebbero essere sottoposti a tampone per capire la loro positività o meno al virus. Quindi si tratta fondamentalmente di un contenimento che ha degli scopi per decreto essenzialmente sanitari. però non si capisce, chiaramente c'è una distinzione, no, di carattere di classe, prima di tutto etnica, sono esclusivamente i migranti che devono accedere a questo tipo di procedura. Successivamente,
tra l'altro,
però,
scusami, anche uno strano modo per eventualmente parlare di prevenzione sanitaria, comprimere
sì,
tutte le persone.
Ciò che dovrebbe accadere a livello sanitario,
sì,
chiaramente.
Sì.
Fondamentalmente sì, ma fa pugni, nel senso è una contraddizione in termini il raccogliere le stesse persone sullo stesso punto, cioè nel senso mi sembra abbastanza evidente, ormai penso che l'abbiamo imparato tutti e tutte dopo tutti questi mesi. Successivamente però, malgrado i decreti, malgrado ciò che venga raccontato all'interno dei decreti dei DPCM, è successo qualcos'altro. Sono iniziati, diciamo così, la prima funzione, quella di contenimento strettamente sanitario, è iniziato ad evolversi. Cosa è accaduto? È accaduto che su quelle stesse navi quarantena fossero ad un certo punto ottenuto o meno il responso del tampone, chiarita o meno la posizione di positività o meno rispetto al virus, tutte le procedure hotspot, che sono quelle insomma di classificazione, identificazione, classificazione delle possibilità che ha il migrante o la migrante nell'inserirsi all'interno del contesto della seconda accoglienza, tutte queste funzioni che appartengono alla terraferma, diciamo così, tagliandolo con l'accetta, sono state completamente spostate sull'hotspot. Quindi i funzionari EASO, i funzionari Eurojust, Europol, i funzionari Frontex, tutti i funzionari che si occupano, diciamo così, della classificazione del migrante, sono stati immediatamente spostati sulle navi in quarantena. Quindi di fatto cosa è accaduto? È accaduto che proprio in quel momento lì, a partire perlomeno da maggio-giugno, poi su quello che è accaduto realmente non si sa bene, siano nati di fatto gli hotspot galleggianti. Poi ci ritorneremo tra un attimo rispetto a cosa significhi hotspot galleggianti. Qualcosa però, quindi funzione di contenimento sanitario, nasce però poi di fatto, servendosi di quel contesto emergenziale, l'hotspot galleggiante, perché tutte le procedure vengono spostate sulle navi, nonostante continuano ad esistere le strutture hotspot in Sicilia, a Taranto e in Grecia. Ma succede qualcos'altro. Accade che in piena estate 2020, su spinta del presidente della regione Sicilia, del sindaco di Lampedusa, della prefettura locale e evidentemente anche della protezione civile, inizino i trasferimenti di migranti dall'hotspot di Lampedusa, allo scopo di fatto di decongestionarne il centro che ormai aveva superato la sua capienza massima. Cosa accade? Accade che su quelle navi, in particolare sull'Adriatica e sulla Rhapsody della GNV, vengano spostate dall'hotspot di Lampedusa delle persone migranti, siano esse positive al virus, siano esse asintomatiche, siano esse completamente sane. Quindi vengono raccolte sulla stessa nave persone che prima erano sulla terraferma in una condizione chiaramente detentiva, vengono spostate completamente sulle navi in quarantena, facendole approcciare chiaramente al procedimento hotspot e facendo partire direttamente tutte le varie vicissitudini dell'approccio hotspot direttamente sulle navi. Quindi succede che ad un certo punto la Rhapsody, una di queste navi, lascia le acque siciliane, arriva al porto di Bari e proprio dal porto di Bari i tunisini presenti su quella nave che siano essi stati prelevati dal centro di Lampedusa, che siano arrivati direttamente appena sbarcati, vengono prelevati dalla nave del porto di Bari, portati all'aeroporto di Bari e espulsi direttamente con un volo charter verso la Tunisia. Quindi quarantena sanitaria, diciamo funzione di contenimento sanitario, nascita dell'hotspot galleggiante secondo decreto, funzione di decongestionamento dell'hotspot di Lampedusa. Arriviamo alla quarta funzione, quella, diciamo così, che è una delle più assurde, nonostante si navighi di fatto in un mare di assurdità, di estrema gravità. Cosa accade? Accade che nei primi giorni di ottobre, da differenti CAF italiani, almeno questo è quello che noi siamo riusciti a captare dalle notizie estrapolate dalle cronache locali, succede che dal CAF, ad esempio, Ninfa Marina di Amantè in Calabria, e da alcuni CAF in provincia di Roma, come ad esempio, abbastanza emblematico il racconto di un ragazzo del centro Porrino all'infernetto, si tratta di centri di accoglienza straordinaria, quindi seconda accoglienza in cui le persone all'interno di questi centri non si trovano in una situazione detentiva, ma in una situazione di controllo, con rientro notturno, comunque possono andare via da quei posti. È successo che nei primi giorni di ottobre, in moltissimi casi, probabilmente non ne conosciamo la maggior parte, alcuni migranti che sono risultati positivi al Covid all'interno del centro sono stati di fatto prelevati anche in piena notte dalla Croce Rossa, scortata dalle forze dell'ordine e scortata dai militari, prelevati da quei centri d'accoglienza straordinaria con la forza e portati verso le navi quarantena in Puglia e in Sicilia. Cioè, normalmente se qualcuno presente sul territorio rimane, risulta positivo al Covid, si mette in quarantena, comunica la propria posizione, se succede a qualcuno di noi chiaramente non veniamo portati con la forza della Croce Rossa e rinchiusi all'interno di una nave quarantena. Questo è ciò che è accaduto per molti giorni, probabilmente settimane, con le decisioni delle prefetture locali, con le decisioni della protezione civile. Un qualcosa che è stato estremamente grave, quindi quando sono iniziate ad uscire le notizie rispetto a ciò che stava accadendo, grazie anche, no, a chi aveva, agli avvocati delle singole persone, chi aveva la fortuna di avere un avvocato non proprio insensibile rispetto a ciò che stava accadendo, tante persone sono state prelevate e rinchiuse all'interno delle navi, al di là, a chilometri e chilometri di distanza rispetto a dove di fatto stavano risiedendo. Un qualcosa, una procedura che era anche un po' troppo per la stessa democrazia italiana, che ad un certo punto, almeno a quanto da quello che sappiamo noi, si è interrotta con l'intervento anche del ministro degli interni stesso, a seguito dell'accusa anche di parte del mondo delle associazioni, insomma, del terzo settore, che hanno detto beh, proprio questo non è che si possa fare con estrema tranquillità. Quindi questa quarta funzione che abbiamo definito rispetto alla funzione degli hotspot galleggianti delle navi in quarantena dovrebbe essersi parzialmente interrotta. Ora io quello che cercherò di fare è un ragionamento. Ci sono dei precedenti, come abbiamo detto prima all'inizio, dei precedenti di pratiche di polizia che poi sono state in un certo senso ad un certo punto interrotte anche da interventi giudiziari. Però dove è nata la nave quarantena, o perlomeno nel territorio del Mar Mediterraneo, come è nata e come si è evoluta? Da quale idea è nata la possibilità che si potessero rinchiudere dei migranti all'interno di una nave prigione? Cercherò di fare un ragionamento che ne vada a scoprire, diciamo così, quella che è una sorta di preistoria. Sicuramente la detenzione amministrativa offshore, la detenzione amministrativa quindi in assenza di reato su delle navi, ha una storia abbastanza lunga. Abbiamo cercato di scovarne le origini indietro nel passato, l'abbiamo trovata probabilmente a Ely Island durante l'arrivo dei migranti e delle migranti europee, in particolare italiane, nel porto statunitense. L'abbiamo ritrovata a seguito del terremoto di Messina del 1908 con le deportazioni di massa, l'abbiamo ritrovata nel trattenimento dei pirati somali nel Golfo di Aden, è ricomparsa ad un certo punto negli anni 2000, precisamente nel 2004, nelle acque olandesi, in cui ad un certo punto sono state costruite delle piattaforme, dei cosiddetti CPR galleggianti, proprio nel porto di Rotterdam e nel porto di Amsterdam. Poi in un certo senso ci si aspetta anche per la geografia di un posto come quello della geografia olandese, che ad un certo punto si creino delle protesi anche all'interno del territorio marittimo, del mare. Però è successo qualcos'altro che ha a che fare con la nascita di quest'idea, di questo dispositivo. A partire dal 2015 alcuni esponenti politici, Alfano, prima Salvini, poi Alfano, poi ad un certo punto anche Renzi, a seguito di molte rivolte all'interno dei neonati hotspot della maggior parte dei CPR italiani, insomma, che la cui storia è storia di rivolta e di danneggiamenti, iniziarono a, dal punto di vista esclusivamente mediatico-politico, a parlare di piattaforme galleggianti, a dire per risolvere questi problemi all'interno dei centri per migranti, perché non spostiamo al di fuori della costa, sul mare, su delle piattaforme petrolifere in disuso o su delle navi stesse, creiamo degli hotspot galleggianti. Un'idea che rimase, come ho detto prima, esclusivamente su un piano mediatico-politico, anche se Fincantieri, che fino a quel momento, soprattutto qualche anno prima, a seguito delle dichiarazioni malsane dell'ex capo del DAP, che parlava di decongestionare le prigioni costruendo delle navi carcere, Fincantieri aveva già preparato dei progetti, e ce li ha ancora, quindi li aveva appena hanno iniziato a parlare di hotspot galleggianti, è uscita fuori dicendo: noi abbiamo già fondamentalmente i progetti per delle navi prigione. Nel 2015 tutto rimase da un punto di vista, diciamo, su un livello mediatico politico, però ad un certo punto è successo qualcosa che, secondo quanto mi riguarda, è un po' l'origine, diciamo così, di questo dispositivo negli ultimi anni. È successo che a partire dal 2017, con la storia che conoscete, credo che tutti conosciamo ormai benissimo, la storia delle navi ONG, servendosi, no, di racconti infondati sul pull factor, sul fatto che le navi ONG attirassero i migranti, i trafficanti e tutto quello che è, si iniziò ad un certo punto a praticare questo dispositivo. In che modo? Il Ministero degli Interni, attraverso poi il suo braccio armato, no, le forze dell'ordine e l'esercito, iniziò a bloccare al largo delle coste siciliane le navi ONG, al di là di ogni tipo di possibilità giuridica, al di là di ogni tipo di al di là del diritto internazionale e del diritto ordinario, cosa per cui tra l'altro anche l'ex ministro, questo vabbè poco interessante, anche sotto processo per sequestro di persona. Cosa stava accadendo però in quel momento? Nel momento in cui tutti guardavano alle vicende di Carola Rackete, alle vicende delle navi ONG, no? E guardavano un po' il dito rispetto alla luna, stava succedendo che delle persone, attraverso delle pratiche di polizia, erano detenute a livello amministrativo su delle navi. E succedeva che la Sea-Watch, la nave di Ciotti, la Gregoretti, la Lancurdi e tutti gli esempi delle navi ONG bloccate in mare stessero fondamentalmente rappresentando la nascita di quel dispositivo di cui parlavamo prima, che è la detenzione amministrativa offshore, le navi prigioni, di fatto nelle acque del Mediterraneo. Poi ad un certo punto è accaduto quello che è accaduto, e che servendosi dei decreti emergenziali, quest'idea che ha la sua storia, da Ellie Island, dalla pirateria in Somalia, dal terremoto a Messina, dalle piattaforme olandesi, è riemersa dalle acque del Mediterraneo. Con questo cosa voglio dire, e finisco, che i dispositivi nascono sempre in questo modo, hanno una loro genealogia, somigliano a qualcos'altro. L'idea di un dispositivo detentivo, e non solo, nasce dalle pratiche stesse delle forze dell'ordine. E questo ci potrà aiutare a capire che se adesso ci troviamo in un contesto in cui, grazie anche al blocco delle ONG di qualche anno fa, questa idea sia nata e sia stata cristallizzata, istituzionalizzata all'interno di un decreto, perché attualmente adesso esistono gli hotspot galleggianti in Italia, ma anche a Malta e in Grecia, ci sono delle navi che a Malta e in Grecia stanno rinchiudendo i migranti e le migranti, con varie funzioni, di varie tipologie. Questo vuol dire che ad un certo punto, passata il processo, il momento pandemico, l'emergenza, queste navi rimarranno lì e probabilmente saranno evolute ulteriormente, diventeranno il futuro della detenzione nei confronti delle persone migranti. E come sappiamo bene, le persone migranti rappresentano esclusivamente un laboratorio su cui sperimentare in vitro vari dispositivi, dalle navi in quarantena, dalle navi ONG si passa alle navi in quarantena, successivamente dalle navi in quarantena si passa alle navi carcere, non solo probabilmente per persone migranti, ma perché no, come sta accadendo anche in altre parti del mondo, per tutti i detenuti e le detenute comuni, una forma di contenimento ormai normalizzata.
Allora, è chiarissimo, intanto ti ringraziamo, insomma, non è facile, tra l'altro, come dire, mettere insieme tutta una serie di pezzetti quando le cose sono ancora in corso. Ovviamente occorre dare uno sguardo attento al passato, anche quello recente, come hai fatto bene tu. Quindi vabbè, a parte che consigliamo la lettura di questo contributo sul sito di Macerie, diciamo che uno degli aspetti sicuramente da prendere in considerazione che, nonostante queste persone poi vengano rinchiuse su delle navi, tra l'altro appunto invisibilizzando assolutamente quello che ci accade, e soltanto chi ha voglia di prestare un po' d'attenzione, di andarsi a ricercare delle notizie, riesce a capire quantomeno qual è la situazione in termini generali, però queste persone non hanno smesso permesso di lottare, ci sono stati tantissimi scioperi, tantissime proteste, anche perché il fatto di ritrovarsi tra l'altro fuori anche dai tempi della quarantena, ad essere costretti e reclusi su un'imbarcazione senza neanche capire qual è il destino, né avere la possibilità, come dire, di allontanarsi su un pezzo di terra, questo non ha fermato le proteste, che sicuramente sono ancora più invisibili di quelle che avvengono in altri luoghi, da quelli detentivi a quelli semidetentivi. Però ecco, questo è un fatto da prendere in considerazione. Sicuramente la questione della solidarietà risulta piuttosto difficile in questi momenti di lotta, anzi parte di un ragionamento che forse dovremmo rendere un pochino più attuale, ecco, anche vista la situazione. Però ecco, questo aspetto qua sicuramente ci guida anche nelle corrispondenze prossime che faremo da San Ferdinando, dove nella tendopoli effettivamente ci sono giorni interi di lotte e di resistenze rispetto a una segregazione totale con la scusa della quarantena, ma ci parla anche di fatti che riguardano questa città, come insomma ci hai detto te dell'Infernetto, come ieri è accaduto invece rispetto a Via Riserva Nuova, dove 400 persone tra positivi e negativi sono stati chiusi dentro un centro d'accoglienza e da lì ne è partita una rivolta. Per noi non sono soltanto fatti di cronaca, insomma sono questioni un attimo, anzi quando ci sta ancora la possibilità di una prossimità territoriale, forse sono fatti che ci dovrebbero riguardare più da vicino possibile, ecco. Non so se certo, puoi sì. aggiungere qualcos'altro, insomma di roba ne hai detta.
No, certo. No, l'unica cosa, cioè, una delle cose che mi vengono in mente anche rispetto a ciò che hai detto te, rispetto a ciò che è la storia, no, dei luoghi contenitivi, delle prigioni in generale, che è una storia comunque di rivolta, di insubordinazione individuale, collettiva, di protesta, e che comunque questo tipo di dispositivo, per una questione proprio di fisicità, permette molte cose alle autorità, nel senso che se hanno iniziato a spostare ad esempio i CPR, almeno quelli più nuovi, alle periferie della città, è anche per lo stesso motivo, per tenere lontano le persone rinchiuse, sicuramente dalla solidarietà, ma anche dagli occhi delle persone. Penso al CPR di Corso Brunelleschi, che qui incendi comunque si vedono fondamentalmente in tutto il quartiere, e chiaramente rende più difficile poi la cosa, una delle cose principali che è legata al contesto detentivo, che è quello della fuga. La fuga da una nave in mezzo al mare è fondamentalmente pericolosa, molto molto pericolosa. Infatti qualche giorno fa un ragazzo si è buttato dalla nave in quarantena attraccata al porto di Bari, è morto affogato. Diventa tutto molto più complicato.
Assolutamente. Tra l'altro porto di Bari, che anche come riferimento storico su questioni di navi e reclusione, insomma è un pezzo di storia triste di questo paese.
Certo, perché nel 1991 siamo nella preistoria della detenzione amministrativa per migranti. Tutti gli albanesi e le albanesi che sono arrivate sul territorio italiano, di fatto sono state, prima di essere rinchiuse all'interno dello stadio di Bari, che era un CPR a cielo aperto, un enorme, gigantesco CPR a cielo aperto, sono state rinchiuse all'interno del porto di Bari, che ritorna ad essere un luogo detentivo. Senza il porto di Bari, senza lo stadio di Bari, diciamo a livello proprio di costruzione preistorica di un dispositivo, non avremmo mai avuto l'arcipelago di strutture detentive, forse anche di quelle semidetentive, su tutto il territorio italiano.
Noi da qui